Sì, un anno si può prendere. Non sarò lì col fucile, chi volete? Saremo felici di attorno. Quando lì. Quando ti ciao, ciao,
buonasera a tutti. Buonasera. State discutendo sui 100 euro? O
no, sul testo.
Allora,
ci lascia molto, molto
non ave- e non vi ho ancora detto tu, le cose piccanti le ho, non le ho scritte. Allora, il primo argomento di questo nuovo anno di Kesher parla delle Agadot Chazal. Sono le Agadot Chazal, sono i racconti rabbinici. Voi sapete che ci sono molti midrashim, ci sono molti commenti. L'Agadah non è un midrash. Il midrash è un commento al testo, oppure un racconto inventato. L'Agadah invece sono dei racconti, storie realmente accadute, ma presentate in modo tale che il lettore possa ragionare sulla storia e cercare poi di capire dalla storia un significato che può essere più o meno costruttivo. Quello di questa sera sarà distruttivo, perché parleremo dei litigi con le mogli, nel senso che si parla spesso della donna nell'ebraismo, dove si cerca di come dire, di presentare questo rapporto idilliaco del matrimonio, del rapporto con la donna. E invece a me così mi ha un pochino stimolato fare per una volta il contrario, cioè dire, vedere come attraverso alcuni racconti di vita il rapporto invece con la moglie può essere molto problematico. E quindi io ho intitolato questa serata "Anche i rabbini litigano con le loro mogli". Infatti quello che faremo questa sera è vedere come all'interno delle Agadot i rabbini litigavano con le mogli, ma litigavano a volte in modo assai violento. E non si sono vergognati i nostri maestri di scrivere questi momenti della loro vita e di farli diventare delle Agadot da proporre al pubblico. Cioè i maestri non si vergognavano dei litigi che accadevano tra le mura domestiche. Le hanno messe per iscritto, le hanno presentate, le hanno fatto dei midrashim, delle Agadot, ad uso di tutti quanti, in modo che la gente possa leggere e capire che cosa può portare persone a litigare e quello che può essere un'idea che l'ebraismo può avere della vita matrimoniale. E adesso, detto questo, io comincerei a leggere le nostre fonti. Allora, vi dico che la nostra idea quest'anno è che tutte le lezioni, oltre che essere registrate, noi vorremmo mettere tutte le lezioni, fare un piccolo riassunto delle lezioni e far uscire alla fine dell'anno un piccolo testo, va bene, per, come ricordo a tutti, per tutti i partecipanti di Kesher, lezioni e dibattiti. Quindi la prossima settimana, voi sapete, avete visto già, ci sarà un primo dibattito tra il rabbino capo della comunità e Stefano Levi della Torre sul ruolo del rabbino all'interno di una comunità. Bene, un tema molto dibattuto oggi, non so se avete visto l'ultimo bollettino, c'è una discussione un po' forte, ecco, forse l'ultimo dibattito, metteremo per iscritto anche gli assunti dei dibattiti e le varie opinioni che sono state presentate. Come?
Il riassunto posso farlo io?
Lei non, ma non gliel'ho neppure chiesto, era logico che... Allora, lei, perché con la speranza che essendo occupata a scrivere...
Appunto.
Allora, vediamo un pochino la prima fonte che è tratta dalla Mishnah, quindi, di Avot. La Mishnah di Avot dice così: non dilungarti a parlare con la donna, si intende con la propria moglie, tanto più con quella degli altri. C'è chi legge questa frase spostando la virgola, ma è veramente una battuta. C'è chi legge questa frase in questo modo: non dilungarti a parlare con la donna, si intende con la propria moglie tanto, di più con quella degli altri. Però non è così che va letta esattamente la Mishnah, e come l'avevo detta prima. Allora, non dilungarti a parlare con la donna, si intende con la propria moglie, tanto più con quella degli altri. I maestri dissero: ogni qualvolta un uomo si dilunga a parlare con la donna, fa del male a se stesso, tralascia le parole della Torah e in definitiva si guadagna l'inferno. Prego, ma la lezione non è finita, un attimino. Allora, questo è un passo di Mishnah. I nostri Chachamim, prima di partire con le Agadot che parlano dei litigi, si sono posti la domanda: perché è così negativo parlare con la donna? E non tratteremo questa sera della moglie degli altri, parleremo della propria moglie. Perché è così negativo dilungarsi? Perché è una perdita di tempo parlare con la propria moglie? Allora, vediamo un attimino.
Perché l'uomo perde.
Come?
L'uomo perde?
Perché se parla con la donna l'uomo perde. È vero, l'uomo perde la faccia. Allora, adesso noi proveremo a leggere alcuni commenti e vedremo che non è sempre così. Allora, nella maggior parte... Allora, vediamo un pochino cosa diceva il Rambam. Il Rambam, prima di Maimonide, prima di leggere il suo commento, due parole di... Secondo il Maimonide, un uomo deve sempre avere in tutte le manifestazioni della sua vita la strada di mezzo. Va bene? Non è originale del Maimonide. Cioè, un uomo non deve mai eccedere, deve sempre stare in quello che lui chiama nello Shvil Hazav, ossia nella strada d'oro, praticamente una via di mezzo, non deve mai eccedere. Allora dice il Maimonide: le troppe chiacchiere potrebbero portare poi ad un eccesso, eccesso nel rapporto sessuale, e l'uomo non deve eccedere nel rapporto sessuale neppure con la propria moglie. Ci sono dei momenti, perché la Torah ha dato dei periodi in cui la donna, in cui si possono avere dei rapporti, periodi in cui non si possono avere dei rapporti? Perché la Torah ti vuole insegnare, dice il Maimonide, che anche il rapporto sessuale deve essere trattato con, con il giusto, con misura. E la dice il Maimonide: nella maggior parte dei casi il dialogo con la donna, e non per colpa della donna, è a scopo sessuale. E per questo è vietato dilungarsi in discorsi che in definitiva portano alla rovina le qualità umane. Quindi Maimonide dice: se tu chiacchieri troppo con tua moglie, ridi, scherzi, eccetera, eccetera, poi eccedi nel rapporto sessuale, perché le chiacchiere ti abitano ad avere, no, questa... E quindi Maimonide dice: se una persona eccede nel rapporto sessuale, piano piano comincerà a rovinare la propria moralità. Quindi si parli meno con la donna. Io riporto le opinioni, non voglio convincervi, io credo che sia giusto portare alcune opinioni da bambini, che poi una persona è d'accordo o non è d'accordo, ma è giusto vedere le varie opinioni. Seconda opinione, l'Al-Sheikh dice: chi si dilunga a parlare con la moglie commette tre errori. Uno, e sono d'accordo col Maimonide, si abitua al rapporto sessuale. Due, tralascia lo studio, se chiacchieri troppo. 3. Si conquista l'inferno, perché si unirà a lei anche durante i periodi proibiti. Non è obbligatoria, ma che è chiaramente, infatti non è obbligatoria. Infatti poi vedrete che i maestri diranno che con la donna chiaramente si deve parlare. Secondo la Sheikh e il Rambam si sta parlando ad una persona che non riesce a trattenere i propri istinti sessuali e quindi il parlare troppo, lo scherzare troppo, potrebbero poi portare l'uomo a non stare attento a tutte le norme che la Torah impone nel rapporto sessuale e quindi poi conquistarsi l'inferno, andare verso l'inferno. Diverso invece, è molto più interessante, personalmente credo che sia anche molto più vero, è l'opinione del maestro italiano Bertinoro. Il Bertinoro dice che un marito deve sempre mantenere una sua dignità e non deve mai dare alla moglie, come dire, non deve mai dare alla moglie la possibilità di mancargli di rispetto. Ora, non mancargli di rispetto nel senso che la moglie tratta male l'uomo, ma decadere come importanza di fronte alla moglie. Cioè l'uomo deve avere la sua dignità e soprattutto la deve mantenere verso la moglie. E lo dice il Maimonide. Che cosa accade di solito quando uno litiga? Quando torna il marito da un posto di studio, oggi noi diremo da un posto di lavoro, nel quale ha discusso o qualcuno gli ha mancato di rispetto, non lo vada a raccontare alla propria moglie, in quanto umilia se stesso e l'amico. La moglie, che prima aveva rispetto di lui, potrebbe perderlo. Io vado da mia moglie mi dà sempre, non devi litigare con quello, hai sbagliato a dire così, eccetera, eccetera. È vero, si tratta di un consiglio, però, dice il Bertinoro, da un lato tua moglie ascolta anche le tue pecche e quindi tu decadi in qualche modo come importanza di fronte a tua moglie. Quindi non si parli troppo con la donna, così come sarebbe il Maimonide, dei propri litigi personali che avvengono nella vita di tutti i giorni. Si mantenga la propria dignità. Secondo il Maharal, invece, l'idea è diversa. Perché non si deve parlare troppo con la moglie? Perché l'uomo e la donna hanno due compiti diversi e due visioni diverse nella vita, e quindi è inutile che l'uomo parli di cose maschili alla donna, perché tanto la donna non capirebbe. Quindi ogni persona ha il suo, quello che lui chiama techum, cioè la sua area. Quando la Mishnah dice non ti si dilunghi a parlare con la donna, non si parli con la donna di cose che sono maschili, perché è tempo perso. E qua ti dice il Maharal, di cose inerenti alla casa è permesso dilungarsi a parlare con la moglie, perché la moglie è quella che tiene la casa. E tutto quello che riguarda l'area femminile, il marito prima di fare qualsiasi cosa deve parlarne con la moglie, ma tutto quello che riguarda qualcosa di maschile, non sappiamo che cos'è la cosa maschile, ma il Maharal chiaramente.
Il calcio.
No, vabbè, chiaramente no. Credo che le cose maschile potrebbero essere, per esempio, quello che il Maharal dice, non si perda tempo, per esempio, a parlare con la moglie di cose inerenti alla spiritualità della casa. No, dice, le cose di Torah competono al marito. La moglie compete la casa in senso pratico, non si vada a discutere con la moglie, vedrete poi quanto è vero questo, perché poi leggeremo dei racconti rabbinici che vi fanno capire che cosa intende dire il Maharal. Eppure, il trattato di Berachot dice che con la moglie si deve parlare. Infatti, racconta il Talmud, nel trattato di Berachot, la notte ha tre veglie, cioè ci sono tre momenti della notte. Tre veglie alla notte, e alla fine di ognuna di queste il santo, benedetto sia, ruggisce come un leone. Ecco, non vi spiegherò questo passo, è chiaramente molto simbolico, nel senso che la notte è vista come la diaspora, è visto come il momento della persecuzione. La diaspora si suddivide in tre parti e ognuna di queste tre parti Dio interviene nella storia e ruggisce come un leone, ma non voglio commentare questo passo perché è molto, molto simbolico, non mi voglio soffermare su questo. Alla fine della prima veglia l'asino raglia, alla fine della seconda i cani abbaiano, alla fine della terza il bimbo succhia il latte materno e la moglie parla con il marito. Chi è che parla con chi? La moglie che parla, il marito non parla, il marito vorrebbe il marito dovrebbe star zitto, e la moglie che chiacchiera con il marito. Ma perché sottolinea questo? Perché la moglie ha il diritto di parlare, ha voglia di parlare, chiacchiera, va bene? C'era Rav Sitruk, che è il rabbino capo di Francia, che una volta lui ha spiegato che nella Mishnah c'è scritto che il Signore del Mondo mandò 10 misure di parola nel mondo e 9 le presero le donne. Però, dice Sitruk, hanno visto che le donne e gli uomini usano lo stesso numero di parole. Allora lui spiegava che la differenza è questa, che l'uomo diluisce le sue parole nell'arco della giornata, la moglie da quando il marito entra a casa. E quindi la moglie ha il diritto di parlare. Allora dice quindi se la natura della donna è parlare, il marito la deve ascoltare. Quindi non è vero che non si deve avere nessun dialogo con la moglie, semplicemente quello che abbiamo detto prima è si cerchi di avere dialoghi con la moglie quando queste cose servono e che i dialoghi non ti portano poi a commettere determinati peccati. Questo è quello che la Mishnah sembra voler dire.
Forse più che il dialogo sarà confidenza.
Che cosa?
L'asino oraria.
Dal punto di vista simbolico, molto velocemente,
sì.
Dovete pensare un attimino, alla storia
che si... che bimbo succhia il latte, allora
dovete pensare un attimino ad una storia, però molto velocemente. Allora, dovete pensare ad una storia del mondo suddivisa in tre parti, la storia di Israele suddivisa in tre parti. La prima veglia, quindi l'inizio della notte, che ti fa pensare all'inizio di una persecuzione, è il momento in cui a far da padroni sono gli asini. Gli asini è l'ignoranza, gli asini sono la testardaggine, il non ascoltare. Quindi l'inizio della violenza è data dall'asino. Poi la storia continua e arrivano i cani. I cani chiaramente vi danno subito l'immagine della persecuzione, i cani, a noi figurati, ma i cani ti danno l'immagine della violenza. E la terza parte della storia, cioè quando sta per sorgere il sole, che chiaramente simbolicamente significa l'evento messianico, i bambini ricominciano ad avere un rapporto con i loro genitori e marito e moglie cominciano a parlare. Cioè è l'inizio dell'evento messianico, cioè quando gli uomini ristabiliscono tra loro un certo dialogo. Quindi simbolicamente questa è la storia. Però dal punto di vista, voglio dire, se non la prendessimo proprio dal punto di vista pratico, come si fa a sapere che sta per sorgere il giorno? Senti, perché nell'altra casa la moglie sta parlando con il marito.
Cioè, e allora quando
il leone.
Come?
Il leone quando
vuol dire che Dio non abbandona la storia, ma che in ogni momento, sia nella persecuzione, che nella violenza, che nel momento in cui il mondo sta cambiando, Dio interviene nella storia, Dio non si disinteressa della storia. Cioè questo significa molto velocemente. Torniamo all'argomento. Nel Shevilé Emunah, tornando ancora una volta al rapporto sessuale, dice che lo stesso rapporto sessuale deve essere un modo che marito e moglie hanno di dialogare, cioè di rapportarsi. Infatti dice, secondo la Halakha, non ci si unisca come gli animali, ma con il volto rivolto al volto di lei. Cioè che anche nel momento del rapporto sessuale ci deve essere, come dire, un confronto visivo, perché marito e moglie non possono mai dimenticare che l'unione, anche l'unione sessuale, non è un'unione bestiale, ma per creare una forma di rapporto. Quindi da tutto quello che abbiamo detto, questa Mishnah non sembra essere una cattiveria nei confronti della donna, perché ho riportato questi commenti? Perché la prima cosa che gli viene in mente è uno legge questa Mishnah, non parlare troppo con la donna, e certo che è un imbecille, non c'è tempo da perdere. Non è quello che stanno dicendo i Chachamim. Il primo problema sei tu, che non riesci a dialogare con una donna senza avere la testa che dà rapporto sessuale. Quindi il primo problema è dell'uomo. Secondo problema, mantieni il tuo rispetto. Non spifferare tutto a tua moglie, perché a volte raccontare tutto quello che ti capita nella vita a tua moglie significa diminuire il rispetto che lei può avere per te, perché ti può anche dar torto, ti può anche vedere in un aspetto diverso da come ti vedeva prima. Non parlare troppo con la moglie di cose che tanto in ogni caso lei non ti può aiutare. Cioè, allora, non perdere il tuo tempo in questo senso. Ecco, io, letta in questo modo, la Mishnah non è un attacco alla donna, e anche se viene sempre letta con un così, con una punta di risatina nei confronti della... Però, detto tutto questo, come vedremo adesso con alcune Agadotta, che problemi tra marito e moglie vengono citati anche dalla Agadà, dai racconti, e leggiamo il primo di questi racconti.
Manca il commento alla penultima Mishnah.
Manca il commento?
Marito che desidera fornire alla moglie gli alimenti e farla mangiare da sola.
Ah, scusa, questa non è una Mishnah, ma è un Shulchan Aruch, è una Halakha, per far vedere il rispetto che si deve comunque avere nei confronti. Allora, un marito che desidera fornire alla moglie gli alimenti e farla mangiare da sola, ne ha le facoltà. Tu da oggi mangi in cucina. Questo Carlo Rubio dice, se un marito vuole...
Come? Che carino!
Aspetta, perché lo Shulchan Aruch era uno spagnolo, un sefardita, però ecco che arriva la schenazita, arriva il polacco, che ti dice, no, guarda cosa dice lo Shulchan Aruch, a patto che mangi con lei almeno la sera dello Shabbat. Come? Almeno il giorno dello Shabbat, però arriva poi il maestro Ashkenazita, infatti vedete che l'ho scritto con una scrittura un pochino più piccola, è un'aggiunta di Rabbi Moshe Itzerles di Cracovia, ma vi è chi vieta, a meno che non sia la moglie ad accettarlo. Cioè il marito dice, poi io e te non vogliamo mangiare assieme. La moglie dice, no, io voglio mangiare come tutti gli altri, per quale motivo? Il marito non può permettersi. Ecco, uno potrebbe dire, marito e moglie litigano, allora da oggi in poi tu vai a mangiare in un'altra parte. Viene lo Shulchan Aruch e dice, la moglie ha la facoltà di andare al tribunale rabbinico e denunciare il marito. E il tribunale rabbinico può obbligare il marito a mangiare con la moglie. Questo scusa, allora, capisco che... Sì.
Con mio marito quando c'era. Le donne mangiavano in cucina, non c'era scampo, al tavolo stavano solo gli uomini,
beh,
e questo già 20 anni fa.
Beh, vabbè, ma noi non è da... Lei continua a scrivere. Allora, vediamo la prima di queste Agadotte. Vero, ma non è questo l'ideale, chiaramente. Però, vediamo la prima di queste Agadotte. La Gadà è tratta dal Talmud Nedarim 66a. Avvenne che un babilonese salì in terra di Israele e sposò lì una donna. Le disse, cucinami due lenticchie. Lei cucinò due lenticchie. E lui si arrabbiò. L'indomani le disse, cucinami un quintale di lenticchie. Lei cucinò un quintale di lenticchie. Lui le disse, portami due angurie, che nella lingua aramaica si chiamano bozzini. Lei portò due ceri, che si chiamano anche bozzini. Lui le disse, vai e rompili al principio della porta, cioè Rosh Babà. Lei andò da Babà, figlio di Buta, che si trovava in tribunale, e ruppe i ceri sulla sua testa, perché Rosh Babà significa anche rompi sulla testa di Babà. Allora le disse, Babà, perché questo? Rispose, faccio ciò che mi ha chiesto mio marito. Le disse, tu hai fatto ciò che ti ha chiesto tuo marito, il Signore ti faccia nascere due figli come Babà, figlio di Vutà. Talmud Nedarim 66a. Che immagine vi dà questa signora?
Cos'ha questo Babà?
Come?
Cosa aveva questo Babà?
Però? Si chiamava, in aramaico, Rosh Babà significa all'entrata della porta.
No, perché gli augura di avere due figli.
Perché questo qui stava lì, che faceva lezione come me, io mi chiamo Babà, entra in una donna, mi rompe sul cervello due ceri e dico, che t'ho fatto? E me l'ha detto mio marito. E dico, guarda, visto che tu fai quello che ti dice tuo marito, è che tu possa avere due figli come me. Cioè, cosa vuol dire come me?
Con me.
Come me, che possa avere anche tu due figli come me, cioè che possano avere un maestro che possa insegnare Torah a delle persone. Come, che immagine vi dà questa donna? Prendiamo un attimino questo racconto, che tipo di donna vi immaginate?
Una stupida.
La prima cosa che...
No.
Come?
Non è una donna.
Un secondo.
Un attimo.
Sapete che io non amo le conferenze, mi piace molto interagire, però cerchiamo di...
È una dritta.
Perché è una dritta?
Perché...
Piano, un secondo solo. Perché è una dritta?
Perché lo prendi in giro.
Perché lo prende in giro?
Lo prende alla lettera.
Lo prende alla lettera, ma
lettera.
Ma perché lo prende alla lettera?
Perché non capisce.
Quindi la prima immagine che noi abbiamo è di una donna poco intelligente.
No, per me è una donna arrabbiata con me.
È una donna arrabbiata con me. Come?
Lo spirito di quello che viene detto.
Non si sofferma a capire. Allora, io voglio provare, posso provare, dica. Lei non dire. Allora, vediamo un attimino che cosa dicono i commentatori. Sì. Come? No, scusa. Non ho capito. Quella che dice il marito fa, allora molte donne dicono lui è scema.
No, no.
Allora, vediamo un attimino.
Lei vuol far vedere al marito finalmente che sbaglia.
Lei vuol far chi sbaglia? Perché che cosa ha sbagliato? Fammi due spagli, fa due spagli, che cosa ha sbagliato?
No, ha gran fiducia nel marito.
Come?
Ha gran fiducia
nel allora, marito. Allora, un piccolo consiglio, io purtroppo non. Guardate, il lunedì sera mia moglie ha scelto di fare come argomento qua il lunedì proprio lo studio della Haggadah, cioè leggere delle Haggadot e proprio commentarle parte per parte. Io non ho, sinceramente. Questa sera, visto che voglio fare tanti, insomma, qualche racconto, non posso analizzare tutto fino in fondo, però almeno alcune piccole particolarità di questo racconto. Non dovete mai dimenticare alcuni particolari di una Haggadah. Avvenne che un babilonese salì in terra di Israele. Quindi che cosa abbiamo noi? Abbiamo un marito babilonese e una donna israeliana. Abbiamo due marito e moglie che vengono da posti diversi. La domanda è che carattere avevano i babilonesi e in quell'epoca che carattere avevano gli israeliani. Il Talmud dice che i babilonesi erano molto duri. Parlavano anche in modo molto violento. Diversamente, le donne di Eretz Israel e anche i maestri di Eretz Israel erano molto dolci. Accade spesso che i babilonesi abbandonassero la terra di Babilonia per andare a trovare delle mogli in terra di Israele, perché sposare un ebreo di Israele era qualcosa di molto... Cioè, accadeva di rado che da Israele ci si spostasse per andare verso la Babilonia, però i babilonesi avevano questo carattere molto duro. Anche le donne avevano un carattere molto duro. Poi vedremo alcuni piccoli racconti. Allora, quindi noi avvenne che un babilonese, che già ci dà l'immagine di un marito che quando parla avviene molto forte, salì in terra di Israele e sposò una donna. E lui le disse, cucinami due lenticchie. Lei che cosa fa? Cucina due lenticchie. Allora, questa donna è stupida? No. O sta cercando a questo punto di trasmettere qualcosa al marito?
Voleva accontentarlo?
Allora, cucinami due lenticchie. Vuoi due lenticchie? Faccio due lenticchie. Tu così con me non parli. Allora, la prima immagine che ci viene data invece dalla Dada non è una donna poco intelligente, ma è una donna che cerca di cambiare il marito e che insegna al marito come il marito deve parlare con la moglie.
Però alla fine sono i figli forse.
Come?
Cioè alla fine il rapporto con il marito rimane tale quale.
Aspetta, un attimo. Perché? Perché poi il maestro che cosa cerca di insegnare alla donna? Leggiamo quindi l'Haggadah in questo modo. Il primo problema di dialogo che ci viene posto è quando il marito non riesce a capire le capacità di ascolto della propria moglie. Quindi il marito è così, io sono il padrone di casa, così sono stato educato, e così tu devi fare. La moglie non accetta, ma ci sono vari modi per non accettare, o litigare, oppure far capire al marito che se si continua ad avere questa forma di rapporto, poi alla fine a pagarne le conseguenze sarà lui. E la donna, con grande intelligenza, mette in pratica esattamente quello che dice il marito, non per paura, non per stupidità, ma fa vedere al marito quanto il marito pagherà le conseguenze del suo modo incapace di parlare con lei.
Si tratta di cucinare.
Come?
Le lenticchie,
ma quando ci sono altri fatti...
Certo, su questo non c'è dubbio, ma vi dà anche l'immagine del marito babilonese, le parla solo di cucina. Cioè anche questo ti dà, anche questo, il fatto che parli solamente di angurie, di lenticchie, cioè dà proprio l'immagine anche, no, di un dialogo molto povero tra marito e moglie. Però che cosa gli risponde il maestro Bavà? Maestro Bavà cerca di educare questa donna. E voi non sarete d'accordo, ma il commento alla Dada dice che quello che sta dicendo Bavà alla donna è: comunque devi ascoltare quello che ti dice tuo marito. Cioè, è vero che lui deve scendere al tuo livello e secondo la tua mentalità, ma tu non puoi assolutamente non cercare di scendere dove, nella sua mentalità. La sua mentalità è: io comando. La tua mentalità è: tu a me non comandi. Allora lui deve capire come si parla con te, ma tu devi riuscire a capire qual è la sua mentalità e a secondarlo. Se voi riuscirete a trovare questa forma di dialogo dove ognuno capisce l'altro, i tuoi figli saranno talmidei chachamim, cioè i tuoi figli saranno persone che potranno tenere delle lezioni ed insegnare ad altri. Quindi la prima immagine che ti dà l'Agadà è che tipo di rapporto ci deve essere. Va bene? Lo so che è un insegnamento molto semplice, però è quello che sta trasmettendo la Agadà. Tu scendi, lui scende, se si riesce a scendere tutte e due, si riesce a creare una famiglia e si riesce a creare all'interno della famiglia un rapporto. Ma non è sempre così facile. Seconda Agadà. Rab. Dopo. Rab. Oh, questo Rab, in fondo vi ho scritto nella nota numero 1, vi ho scritto un po' la storia di chi era questo Rab. Era un rabbino, anche lui babilonese, che va però questa volta a prendersi una moglie babilonese. Quindi è brutto quando tutte e due hanno lo stesso carattere. Vediamo un pochino. Rab aveva una moglie che lo angustiava. Quando le diceva: cucinami delle lenticchie, lei cucinava delle fave. Se le chiedeva delle fave, lei preparava lenticchie. Quando crebbe Chia, suo figlio, cambiava le parole del padre. Disse Rab al figlio: oh, tua madre è migliorata. No, rispose Chia, sono io che cambio le tue parole. Cioè, quando tu mi dici vai da mamma e chiedi se mi cucina delle fave, quando la mamma gli dico cucina papà delle lenticchie, e lui cucina delle fave, il marito è convinto che la moglie sia migliorata. Invece no, perché è il figlio che cambia le parole. Cioè, ha capito come funziona dentro la famiglia, cambia le parole in modo che papà e mamma vadano d'accordo.
È una condizione con la prima storia.
Quale?
Quella che deve trasmettere al figlio se va d'accordo col marito, se medi, eccetera.
Allora, gli disse: tu confermi il proverbio, chi esce da te ti insegna saggezza. Cioè, tu mi hai insegnato effettivamente come dovrei fare con mia moglie, se voglio qualcosa gli dico il contrario. Il problema è, ciò nonostante, non lo fare più. Perché è scritto: insegnate la vostra lingua a non dire falsità. Come vi sembra il rapporto tra Rab e la moglie? Fino a che punto è rovinato?
Il fatto che hanno un figlio bugiardo.
Allora, i commentatori della Gadà si pongono la domanda se questo Chia sia un figlio bugiardo oppure no. Allora, i commentatori dicono: la persona più vera di tutta la storia è il figlio. E perché la persona più vera è il figlio? Perché spiegano i maestri e dicono: un matrimonio che è basato su un rapporto inesistente è la più grande falsità che ci possa essere. Nel momento in cui un matrimonio continua e non esiste più il dialogo, e fino a che punto non c'è un dialogo, marito e moglie non parlano più, parlano attraverso, anche qui di cucina, ma parlano attraverso il figlio. C'è un Agadà che non ho riportato, che invece fa vedere che all'inizio tra Rab e la moglie c'era un ottimo rapporto. C'è un ottimo rapporto perché c'è una storia molto strana, se volete ve la racconto, ma io non l'ho riportata perché metti che perdo i fogli a scuola, li leggono i miei alunni, io sono finito. Allora, la storia dice che Rab aveva un alunno e che, dice il Talmud, gli alunni imparavano dai maestri nel loro comportamento, non dai libri. Che cosa fece un giorno il suo alunno, l'alunno di Rab? Si nascose sotto il letto, senza che Rab lo vedesse, si nascose sotto il letto. Rab e la moglie cominciarono ad amoreggiare, cominciarono a sorridere, ridere, parlare, eccetera, eccetera, si finì con il rapporto. Al che, da sotto il letto, l'alunno disse, ma che bailano, che gran macello. Al che Rava gli disse, ma che fai sotto il letto? Esci, qua non è bello che stua, cioè capisco che ti ho insegnato e devi imparare quello che faccio, ma almeno sono dei momenti in cui dovresti andartene. E vuol dire, dice la storia talmudica, che tra Rava e la moglie inizialmente c'era sicuramente una forma di rapporto, ma per qualche motivo il rapporto si è guastato. Ora, la domanda a questo punto si guasta a tal punto che lui e la moglie all'inizio parlano, poi non parlano neppure più, parlano attraverso un figlio. Il figlio racconta bugie, ma il figlio non è un bugiardo. Il figlio ha questa mentalità e dice, papà e mamma stanno assieme in un matrimonio che non esiste più. Che senso ha stare in un matrimonio che non esiste più? Non è una forma di bugia? Tanto vale interrompere. Allora, che cosa fa il padre? Il padre gli dice, tu hai perfettamente ragione, ma sai però che non lo devi fare. Non lo devi fare perché se io sto assieme con tua madre è perché io ci tengo ad avere dei figli che non raccontano bugie. Cioè ci tengo comunque, io mantengo il mio matrimonio perché so che soltanto se continuo ad essere legato con tua madre io posso avere poi dei figli che comunque imparano l'educazione. E quindi anch'io posso raccontare delle bugie. Cioè lui dice, anch'io potrei dire a tua madre se voglio delle lenticchie, dico tua madre mi cucini delle fave. Perché non l'ho mai fatto? Perché continuo ad essere trattato in questo modo? Perché se io dicessi a tua madre una cosa falsa, tu che sei mio figlio, impareresti da me a raccontare balle. E siccome io... Come? No, però il figlio parte da un'altra forma di bugia. E infatti il padre gli dice, non è questo che ti volevo insegnare, io preferisco sopportare un rapporto matrimoniale duro, sbagliato, quello che ti pare, perché voglio continuare ad... perché io sono convinto che finché marito e moglie stanno assieme, i figli in qualche modo imparano qualche cosa. Ma nel momento in cui tu racconti delle bugie, tu mi hai distrutto il mio modello educativo. Perché io non ho mai raccontato balle a tua madre? Perché non voglio che tu impari a dire balle. E per questo motivo io sto con tua madre, sopporto tutto, ma io preferisco che dentro casa ci sia l'onestà. Ora, sembra che Rava avesse una storia familiare, questa storia in qualche modo ricalca il carattere di questo Rava. Poi leggevi la Agadà successiva. Rav si congedò da suo zio per andare in Babilonia. Questo racconta quando Rav andò a sposarsi. Va bene? Immaginate questo Rav prima di avere questa moglie così gentile. Rav, che abitava in Eretz Israel, questa volta è lui ad andare in Babilonia. Vuole andarsi a sposare. Rav si congedò da suo zio per andare in Babilonia. E quello gli disse, lo zio gli disse, possa il Signore salvarti da ciò che è peggio della morte. Rispose Rav, vi è forse qualcosa che è peggio della morte? Rispose Rabbi Chia, vedete, Rabbi Chia era lo zio, va bene? Certo, che hanno dato lo stesso nome, facciamo pure noi, abbiamo generazioni di Iosefano. Allora, rispose Rabbi Chia, certo, c'è qualcosa che è peggio della morte, si tratta della donna. Infatti è scritto, io trovo che la donna sia peggio della morte. Non l'ha detto lui, è scritto nella Megillah di Coelet, è scritto nell'Ecclesiaste, Shlomo HaMelech dice, io trovo che la donna sia peggio della morte. Cosa molto strana, perché lo stesso Salomone scrive pochi istanti prima, chi ha trovato la donna ha trovato il bene. Quindi prima lui scrive chi ha trovato la donna ha trovato il bene. Qualche versetto dopo scrive io trovo che la donna sia peggio della morte. Si possono far convivere questi due versetti? Si possono far convivere, eh? Ci vuole la donna giusta. E infatti Salomone scrive subito dopo, io ve lo dico io che ho una certa esperienza, mi sono sposato con 1000 donne e non ne ho trovata una giusta. Questo lo dice Salomone. Perché Salomone dice questo? Volete che mettiamo assieme i due versetti o andiamo avanti con la Agadà? Siete interessati? Guardate, il primo discorso che io ho sentito al matrimonio di un mio amico. Il mio amico disse, guardate che c'era proprio l'usanza ebraica qualche giorno dopo il matrimonio, quando i maestri trovavano l'alunno che si era sposato, gli dicevano due parole, Mazzao Mosè, cioè quale di due versetti? Tua moglie, hai trovato il bene o è peggio della morte? Si chiedeva a questo mio amico che lo sposo avrebbe il diritto di dire ai maestri, ma voi che... ma saranno anche affari miei come mia moglie, no? Come mai i maestri si permettono, loro che sono così discreti, di andare da un loro allievo e chiedergli se la moglie è buona o è peggio della morte? Di solito i maestri queste cose non le fanno. Spiegavo il mio amico, cosa che è molto bello secondo me, che, guardate la differenza, Salomone dice chi ha trovato la donna ha trovato il bene. Cioè, tu hai trovato, non è un problema della donna, è il problema tuo, di uomo. Se tu uomo hai trovato al passato la donna, allora hai trovato il bene. Ma se tu uomo trovi la donna al presente, cioè tu la stai ancora cercando, ogni donna sarà peggio della morte. Quindi non è chiaro? Allora, non è chiaro? Ripeto. Salomone dice, chi ha trovato una donna... ha trovato il bene, tu la donna l'hai già trovata, tu ti sei sposato, adesso hai trovato la donna, se tu parti dal presupposto che il tuo matrimonio, la tua controparte l'hai trovata, allora la tua sposa sarà il bene. Ma se tu l'hai trovata, basta, finito, io ho già trovato mia moglie, punto e basta. Ma se tu, e infatti Salomone dice, chi ha trovato la donna ha trovato il bene. Qualche versetto dopo, Salomone dice, io trovo la donna, cioè se tu uomo vivi ancora il presente, trovi una donna, inizialmente ti piace, però poi cominci a dire, però forse, forse c'è qualcosa di meglio, vuol dire che tu non l'hai trovata, stai ancora cercando. Se tu sei nell'ottica di cercare, ogni donna che tu troverai per te sarà peggio della morte.
Ma uno deve incominciare, quindi deve fare il nuovo la donna.
Certo, ma quello che sta dicendo Salomone è proprio questo, cioè quando i maestri vanno dall'alunno e gli chiedono qual è il versetto che ti va bene, non stanno parlando della moglie, stanno parlando di lui, dell'alunno. Tu, caro ragazzo che ti sei sposato l'altro giorno, tu hai trovato la donna? Oppure era tutto un bluff, le donne le stai ancora cercando? Perché guarda, se tu la donna l'hai trovata, avrai una vita familiare. Se tu la stai ancora cercando, la donna, ti assicuro che prima o poi tua moglie sarà peggio della morte. Ma sì, non ma per colpa di tua moglie, per colpa tua che non sei tranquillo qua dentro.
Sì, ma uno per aver trovato una moglie la deve cercare.
Sì.
Deve averla cercata.
Ovvio. Ovvio. Infatti i maestri gli chiedono qualche giorno dopo, non qual è il versetto che ti sta bene, l'hai trovato o la stai ancora cercando?
Insomma, un po' tirato.
No, non è tirato, è ovvio, altrimenti non riesco a capire. Non riesco a capire il... Agadà. Agadà, secondo foglio. Rav diceva, guardate, la stessa persona che era trattato male dalla moglie, Rav diceva, è vietato all'uomo accettare un matrimonio prima di vedere la futura moglie, in quanto potrebbe poi notare in lei qualcosa di spiacevole e provarne disgusto e trasgredire al precetto ama il prossimo tuo. Sapete che si dice, no, che i famosi matrimoni combinati, nella tradizione ebraica i matrimoni combinati non possono esistere per halakha. Una persona che si sposa con un che vede una donna il giorno del matrimonio che lo obbligano a sposarsi trasgredisce ad una halakha. Tant'è vero che poi, dice sempre Rav, è vietato far sposare una figlia bambina, si deve attendere che cresca e sia lei a dire io voglio lui. Attenzione, i commentatori della Haggadah, perché le Haggadot sono momenti di vita vissuta, ma partono sempre da esperienze personali. Guardate cosa sta dicendo Rav, quello che poi ha una moglie con la quale litiga dalla mattina alla sera. È vietato all'uomo accettare un matrimonio prima di vedere la futura moglie. Come i dottori della Gadà dicono, questo insegnamento fu dato da Rav dopo il matrimonio. È probabile che Rav abbia trovato sua moglie, che gliel'abbiano trovata, e quindi sia andato in Babilonia a sposarsi con una donna già scelta. E lui si sia preso una donna che non aveva scelto lui. Ed è probabile che la moglie che lui trovò fosse una donna, fosse una bambina. Allora, lei è stata costretta a sposare lui e lui è stato costretto a sposare la donna perché il matrimonio era combinato. Qualche anno dopo, Ravale paga le conseguenze. Paga le conseguenze di un matrimonio non voluto, non cercato, non desiderato, e lui dice, dalla mia esperienza personale, io ti faccio diventare una halakha. La halakha dice, è vietato all'uomo accettare un matrimonio prima di vedere la futura moglie. Ed è vietato ad una bambina sposarsi con... Vedete come nascono a volte delle halakhot? A volte le halakhot nascono sulla base dell'esperienza personale. Quindi Rabba ne ha pagato le conseguenze e dice, non fate il mio errore. Lo zio gli dice, che Dio ti salvi e che tu possa non trovare una donna che è peggio della morte. E lo zio, Dio non ascolta lo zio. È probabile che praticamente legando queste parti capiamo adesso il problema che Rava aveva con sua moglie. Mai fare un matrimonio se non sei sicuro fino in fondo, perché prima o poi ne paghi le conseguenze. Disse Rabbi Ilaha, a nome di Rabbi Eleazar figlio di Shimon, è permesso modificare nel nome della pace perché è detto, tuo padre ha comandato. Rabbi Natan disse, è un precetto. Vi spiego, secondo questo passo di Talmud, pur di raggiungere la pace familiare, il marito e la moglie si possono raccontare delle bugie per mantenere il rapporto in qualche modo. Tant'è vero, dice il Talmud, che nella Torah, qua e là, si trovano delle bugie raccontate da grandi personaggi, per esempio i figli di Yaakov. Quando vanno a seppellire il padre, quando tornano dicono, vuoi vedere che adesso il nostro fratello ci fa pagare a tutti quello che gli abbiamo fatto per 22 anni? Allora gli raccontano una balla e gli dicono, guarda che nostro padre ha detto che non ci devi fare niente. E la Torah non dice che i fratelli di Yosef sono dei peccatori. E così anche la moglie di Avram, gli angeli della parasha della settimana che vanno a trovare Avram, quando sentono che Sara dice, posso avere figli da mio marito che è vecchio, gli angeli dicono ad Avram, Sara ha detto che è vecchia, va bene, che non può avere figli perché lei è vecchia. Eppure non è che Dio si arrabbia con gli angeli, si possono raccontare delle bugie per mantenere in qualche modo il rapporto familiare.
Scusi, non è la fava e la lenticchia.
Oh, infatti, perché qual è la fonte successiva? Io riporto il passo. Allora, il Talmud dice, si possono raccontare le bugie? Allora, Rav dice a suo figlio, e perché io non ho raccontato bugie se per mantenere la pace familiare potevo raccontare delle bugie? Sai perché non ho raccontato bugie? Perché io voglio che tu, che sei figlio mio, impari che nella vita le balle non si raccontano. Quindi io ho scelto di soffrire un po' di più nel mio rapporto matrimoniale per avere in qualche modo, per avere la possibilità di educare i figli. E quindi io non ho raccontato bugie, anche se i rabbini me lo permettono. Perché? Perché so che se io racconto bugie avrò un figlio che racconta bugie. Quindi preferisco soffrire dentro la famiglia, ma avere dei figli che sono dei figli educati. Non sarà l'ideale di matrimonio, ma come vedrete immediatamente, per i maestri, purtroppo, a volte costruire un matrimonio al minimo significa formare una famiglia per avere dei figli educati. So che ho distrutto l'idea dell'amore che hanno molte persone, che vedono i due piccioncini che vanno sul tappeto volante. I Chachamim dicono, lo vedremo subito da un racconto, la moglie della Bichia, famoso zio di Rav, lo angustiava, era tutta la famiglia. Non ce n'era uno che usciva bene. Allora, la moglie della Bichia, zio di Rav, lo angustiava. Quando trovava qualcosa di bello, però egli lo copriva con il suo abito e le portava l'oggetto in dono. Va bene? Rav gli disse, il nipote, ma perché? Ho capito, lei ti angustia. Va bene, perché gli fai pure i regalini? Rispose, basta che una moglie cresca i figli e ci preservi dai peccati sessuali. Punto, a me basta questo. Non è l'immagine più bella, è un'immagine un po' fredda del matrimonio. Va bene? Noi oggi siamo abituati a sposarsi, come diceva Rav Sitruk, che oggi di solito il ragazzo è disposto a sposarsi con una modella di Christian Dior che ha fatto Teshuvah. Va bene? Non è l'idea che i Chachamim hanno del matrimonio è molto più fredda. I Chachamim ci dicono, se tu basi il matrimonio con la massima aspirazione, che io entro dentro casa e la moglie mi corre incontro con quest'abito che svolazza, eccetera, dopo un po' la musica, eccetera, dopo un paio d'anni di matrimonio, tu avrai distrutto il tuo matrimonio. Perché? Perché ti sei creato una realtà che non può esistere. La cosa fondamentale che tu devi fare è creare un matrimonio sulla base molto, molto più bassa. Io voglio sposarmi per avere dei figli come si deve. E questo è l'insegnamento che lo zio dà, che si chiama Chia, dà a suo nipote. E il nipote litiga anche lui con la moglie, ma crea una famiglia sulla base del rapporto con il figlio. Non sarà un'idea di matrimonio amorevole, basata su cuoricini che svolazzano, sarà anche un'idea molto fredda, ma è la base fondamentale su cui si deve creare un matrimonio. Io credo che oggi molti matrimoni saltino perché manca questa base. Va bene, la base fondamentale è buttiamoci anima e corpo per riuscire a creare un rapporto con i figli. Va bene, molto spesso invece si cerca di creare un rapporto matrimoniale dove i figli vengono messi un attimino da parte. Non è questo che trasmettono i Chachamim, ma non è questo che trasmette l'Agada. Lo so che vi ho rovinato l'idea del matrimonio, però
no,
è la base...
Come? Scusi, non ho capito. Se si vuole creare un rapporto con i figli, bisogna avere anche un rapporto bello tra marito e moglie.
Un rapporto?
Un rapporto bello.
Sì, ma se non... Sì, non sto dicendo che l'ideale è che io dico a mia moglie, mi cucini due spaghi, mi fa due spaghi. Non è questo l'ideale. L'ideale è che ci sia un ottimo rapporto tra marito e moglie. Il problema è qual è l'idea che tu devi avere del matrimonio nel momento in cui tu il matrimonio lo crei. Non puoi avere la massima aspirazione, devi avere la minima aspirazione. La minima aspirazione è mi basta che mia moglie mi preservi dai rapporti sessuali proibiti con altre donne, mi basta che mia moglie mi aiuti a crescere i figli, io di più non voglio. Tutto quello che viene di più, Baruch Hashem. Ma non ci deve essere meno di questo. Ora, come? Certo che è un po' poco. Sono d'accordo che è un po' poco.
Non risponde più all'idea della donna di oggi. Deve andare bene, forse non
sta parlando della donna di oggi.
Io sto parlando della donna di oggi. Te lo so che è un problema, lo capisco.
Ma lei non è una donna, non può parlare a nome nostro.
Infatti la donna che parla. L'uomo ascolta, la donna che parla. Disse Rab, un uomo deve stare... Ah no, però vedete, qua c'è un piccolo raccontino, anche, a volte anche i padri insegnavano ai figli l'amore per la donna. Disse Rav Yudà a Rav Yitzchak suo figlio, io trovo che la donna sia peggio della morte. Gli disse ad esempio chi? Gli risponde tua madre.
Che è lindo. Questo per la serie vogliamo educare bene i figli, no? Mi sembra un buon punto di partenza.
Allora, disse Rav.
Capito cosa sì? È stato femminile.
Cioè, finiamo dopo
discutiamo. No, va bene. Disse Rav, un uomo deve stare molto attento a non mortificare la propria moglie, perché le donne piangono spesso e si offendono con facilità. Disse ancora Rav, chi segue i consigli della propria moglie cadrà all'inferno. Ma signor, lui è passato di tutti i colori. Come è detto, in realtà nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore come Ahab, istigato dalla propria moglie, Isabel. Quindi abbiamo nel Tanakh degli esempi di moglie che dicevano al marito, e ammazza, e fai qualcosa. Disse Rav, non volevo prendere difesa dei mariti, disse Rav papà. Ma io non sono d'accordo, disse Rav papà. Eppure un detto popolare afferma, se tua moglie è nana, abbastati per consigliarti con lei. E allora, perché tu dici che non si deve parlare? Ciò vale per cose inerenti alla casa, gli risponde Rab, ma non per cose inerenti al lavoro. Nel lavoro la moglie deve rimanere fuori. Oppure per cose inerenti al lavoro, se trattano anche lei, ma non per cose che riguardano il cielo. E qui avete capito da dove il Maharal di Praga riprende la sua idea che dentro casa bisogna riuscire a capire esattamente quali sono cose adatte a me e quali sono cose adatte. Il racconto successivo che io vi racconto e sul quale io mi soffermerò proprio 2 minuti perché credo che sia una cosa molto interessante, vi fa capire adesso perché a volte è molto pericoloso creare una casa, fare di una casa una yeshiva, dove marito e moglie studiano Torah insieme, dove marito e moglie vivono una vita da... Cioè non è che voglio insegnare il laicismo, per l'amor di Dio, non è questo. Però vorrei farvi capire fino a come a volte, va bene, il problema, quello che dice Rab non è una stupidata. Dentro casa bisogna stare molto attenti a non eccedere anche nella spiritualità. Vediamo un pochino perché. Rabbi Meir, poi vi racconto la storia di questo Rabbi Meir. Rabbi Meir usava tenere la lezione al tempio di Hamat ogni venerdì sera. Vi era lì una donna abituata a sentire la lezione. Una volta si dilungò, lei tornò a casa, ma il lume era già spento. Il lume era già spento, era Shabbat. Vede che lei arriva a casa tardi. Il marito chiese: dove sei stata? Rispose: ho ascoltato il maestro. Disse: vabbè, non entrerai a casa finché non avrai sputato al maestro. Quindi il marito si sente lasciato dalla moglie, perché la moglie, invece che rimanere a casa il venerdì sera, e attenzione perché dal punto di vista proprio pratico, il venerdì sera era proprio il momento in cui il marito e moglie, secondo la tradizione ebraica, dovrebbero avere o cercare di avere il rapporto sessuale, avere, perché il venerdì sera è il momento della santità della famiglia. Questa arriva a casa e il marito si sente tradito, cioè noi abbiamo il nostro momento di intimità, tu lo hai cancellato perché stavi ascoltando il maestro che parlava, vai e sputa il maestro.
Rabbi Meir, perché
se
siamo qua noi,
no. Però io tiro cazzotti. Rabbi Meir ebbe una visione profetica. Guardate, attenzione, Rabbi Meir ebbe una visione profetica e sebbe. Non vuol dire che Rabbi Meir guarda fuori e vede fuori nel cielo, perché non vuol dire questo. Vuol dire che Rabbi Meir sa perfettamente, poi vi spiego perché lui lo sa perfettamente, che le sue lezioni potrebbero creare un problema di rapporto familiare. Lo sa per una storia che vi racconterò tra un secondo. Rabbi Meir ebbe una visione profetica e sette, lui capì che aveva creato qualche problema. Fece finta di avere un problema all'occhio e disse: se vi è una donna in grado di guarire il mio occhio, venga. Le amiche della donna gli dissero: ora è il modo di tornare a casa. Vai dal maestro e sputagli in un occhio. Andò, ma quando il maestro le chiede se sapeva guarire, lei per timore disse di no. Allora lui le consigliò di sputare nel suo occhio per 7 volte, così lei fece. Poi Rabbi Meir le disse: torna da tuo marito e digli: tu mi hai detto di sputare una volta e io ho sputato per 7 volte. Gli alunni dissero: ma in tal modo non si umilia forse la Torah? Tu ti fai sputare, se il maestro, il grande maestro, ti fai sputare in faccia e non si umilia la Torah in questo modo? Potevamo prendere il marito, stenderlo su una panca e bastonarlo fino a fargli riprendere in casa la moglie. Ecco, gli alunni sono molto più pratici. 2 bastonate, 4 calci, la moglie ritorna a casa. Disse Rabbi Meir: perché non dovrei assomigliare al Creatore? Se io non mi faccio sputare in faccia, non assomiglio più a Dio. Dice: perché? Se la Torah per la pace familiare impone di cancellare il nome di Dio, sapete che nella Torah c'è scritto che se il marito ha un dubbio che la moglie lo abbia tradito, la moglie doveva essere portata al santuario, si prendeva un passo di Torah scritto nella parasha di Naso, si immergeva questo passo di Torah nell'acqua, poi si tirava fuori la pergamena e la Torah si era cancellata ed era l'inizio di una pratica che si faceva per vedere se la moglie, aiutati ovviamente da Dio, se la moglie aveva tradito oppure no. La dice Rabbi Meir: scusa, ma se la Torah per far pace tra marito e moglie permette di prendere un pezzo di Sefer Torah e di cancellare il nome di Dio, io non dovrei imporre di cancellare il mio nome? Cioè io devo far la pace tra marito e moglie, che mi sputino in faccia. Guardate fino a che punto Rabbi Meir faceva attenzione a far fare la pace tra marito e moglie. Perché proprio Rabbi Meir? Non può essere un caso che venga scelto questo personaggio. Rabbi Meir aveva una moglie. La moglie di Rabbi Meir si chiamava Bruria. Il Talmud, Bruria era la figlia di Rabbi Yohanan ben Teradion, il quale fu ucciso dai romani pubblicamente e torturato, perché quando era vietato insegnare Torah, lui insegnava Torah pubblicamente in mezzo alla strada. Da questo personaggio nasce questa figlia di nome Bruria, che fin da bambina è la classica bambina prodigio in Torah. Il Talmud è pieno di storie di maestri che andavano da questa Bruria e chiedevano che cosa ne pensasse su alcuni problemi di Halakha. E molto spesso quando Bruria interveniva anche nelle discussioni dei maestri, e le davano quasi sempre ragione. Rabbi Meir si sposa con questa donna che dentro casa non fa altro che studiare Torah. Studia Torah, insegna Torah, insegna al marito Torah. Tant'è vero che quando il marito arriva a casa e commette degli errori, la moglie, scritto proprio nel Talmud, la moglie prendeva il marito, che era un tipo molto focoso, e diceva al marito, ora tu non capisci niente, mettiti seduto, prendeva dei libri e spiegava al marito dei versetti di Torah e il marito dava ragione a Bruria. Quindi questa Bruria era un chacham, era un rav, era una donna. Il problema è che Rabbi Meir comincia ad avere dentro casa, la sua casa non è più una casa, è diventata una yeshiva. La moglie si occupa di Torah, lui si occupa di Torah, si parla solo di Torah, e cominciano in qualche modo ad avere dei problemi, anche dal punto di vista pratico, di rapporto. Però Rabbi Meir capisce molto bene quale problema può creare dentro casa un'eccessiva, come dire, questo alone spirituale che gira per casa, e che una famiglia deve essere basata anche sulla materia, sul rapporto, al limite anche sul litigio, sulla franchezza, ma stare a fare attenzione a che marito e moglie non vivano questo costante rapporto solo di Torah, perché questo potrebbe in qualche modo minare i rapporti familiari. La bimba ieri vive questo problema. Sapete che fine fa Bruria? Ora vi voglio raccontare un episodio scritto nel Talmud, che in qualche modo ci potrebbe far vivere anche un po' la realtà di alcune cose che accadono oggi in Italia. Il Rabbi Meir, racconta il Talmud, un giorno decise di scappare da Eretz Israel e di andare a vivere in Babilonia. Lui era un personaggio pubblico, dà le dimissioni. Perché? Perché i romani lo stavano cercando. Visto che i romani lo stavano cercando, dice il Talmud, lui avevano attaccato la sua foto da tutte le parti. Lui un giorno cammina e uno dice, ah guarda, Rabbi Meir! Allora lui comincia a scappare perché i romani lo volevano prendere e torturarlo. Che cosa fa Rabbi Meir? Trova un Bet Zonot, un bordello, e lui cosa fa? Entra in questo bordello. Come?
Lo fotografano.
E lo fotografano, per i carabinieri, lo ricattano. Allora dice la bimba Ira, quando esce da questo bordello, la gente ha cominciato a dire, questo non è quel Rabbi Meir che è andato al bordello. Allora, lo dico. Finito, io mi ritiro, do le mie dimissioni, do le mie dimissioni, e così finisce. Però, dice il Talmud, ma forse Rabbi Meir è scappato anche per un altro motivo. E guardate, e il Talmud non ci dice per colpa della moglie. E il Talmud tace. Allora va a leggere il commento di Rashi. Rashi dice, il Talmud tace, io ti dico che cosa è successo. Rashi va a prendere una vecchia Haggadah e racconta quello che era accaduto. L'Haggadah dice questo, che Rabbi Meir aveva questa moglie che a un certo punto era talmente brava nella Torah che comincia a mettere in dubbio le parole dei maestri, perché lei è diventata il rabbino di casa. E un giorno lei dice a Rabbi Meir, i maestri hanno detto che le donne da Atam Kallah non sono costanti, non sono leggere. Io sono un chacham, io sono una donna tutta da un pezzo. Ma Rabbi Meir, che a questo punto non ha più una moglie, ma un compagno di studi, che cosa fa Rabbi Meir? Fa una cosa terribile. Dice, e io ti dimostro che tu, donna, sei come tutte le altre donne. Va da un suo alunno molto bello e gli dice di sedurre la moglie. Questo alunno prova a sedurre per vari giorni questa donna e alla fine ci riesce pure. Che cosa fa Bruria? Sedotta da questo alunno, tradisce il marito le ha dimostrato che lei doveva dar ragione ai maestri. Bruria, alla fine, quando lascia questo ragazzo, prende una corda e si impicca. Si impicca per quello che aveva fatto. E Rabbi Meir, quando vede ciò che aveva fatto la moglie e capisce di essere stato lui la causa di tutto questo, decide di dare le dimissioni e si ritira a vita privata in Babilonia. Quindi Rabbi Meir è l'esempio classico della persona che sa fino a che punto un rapporto tra marito e moglie che si deteriora non più sul litigio, non più, ma proprio nel rapporto della Torah, dove non esistono più come dire, i confini, dove marito e moglie diventano la chevruta, come si chiama in ebraico la chevruta, cioè studiano Torah insieme, fanno la vita. Adesso capiamo cosa diceva il Maharal di Praga, che sembrava una sciocchezza: dentro casa ci sia il momento della spiritualità e il momento della vita di tutti i giorni, non si faccia della casa una yeshiva. Quando Rabbi Meir viene a sapere il problema che lui aveva creato con le sue lezioni di Torah, dove una donna non entra dentro casa il venerdì sera perché sta studiando Torah, Rabbi Meir dice gli devi sputare in faccia. E perché sceglie l'occhio? Sceglie l'occhio perché Rabbi Meir non aveva guardato come si deve, non aveva visto come si deve che cosa potevano creare queste sue lezioni. La bimba io doveva dire a questa donna: chiedo scusa signora, lei fuori, è finito, deve tornare a casa. Se la bimba io non lo fa, ha creato un problema familiare, e lui che vive in prima persona il problema familiare si sente di intervenire. Ecco, io così concludo. Io credo che almeno la serietà di nostri esami, come, scusa,
non doveva tenere
la lezione
di venerdì,
non doveva. Io così quando mi pare, non è
che perché gli altri lavorano,
ma anche degli ebrei di Shabbat,
perché una volta che prendo, ma scusi che cosa gli è servita
sono d'accordo, bisogna stare attenti anche a che la Torah non prenda il sopravvento, sono d'accordo. Bisogna fare attenzione, terribile, veramente, tanto è vero che il Talmud dice per colpa di bruia, basta, non ti dico nient'altro. Terribile. No, troppo comodo, non è. Troppo comodo, sì. Avete trovato. Bene.
Per sicurezza metti gli occhiali.
No, grazie a Dio non ho di questi. Bene, signori. No, scusa, può alzare? Io non sento. Posso sentire solo un secondo, per favore?
Cioè, quello che ho detto a proposito del comportamento di questo rabbi, che cosa gli è servita la Torah? Se prende un suo allievo e fa sedurre e lo costringe a sedurre la stessa cosa mi lascia proprio questa, quando lei dice tre veglie alla notte e alla fine di una di queste il santo, benedetto sia, ruggisce come un leone. Alla fine della prima l'asino raglia, alla fine della seconda i cani abbaiano, alla fine della terza il bimbo succhia il latte materno. Però il ruggito del leone è presente in tutte e tre, in tutti e tre i momenti, giusto? E alla fine della prima l'asino raglia, stiamo parlando di...
dell'ignoranza,
sì,
della materia.
E delle cause anche, delle conseguenze dell'ignoranza. Della persecuzione, perché il leone ruggisce. Lei ha detto che ruggisce sempre. Ruggisce nel momento della persecuzione.
Perché no? No, ruggisce cosa vuol dire?
Vuol dire la presenza.
A sentire la sua presenza anche quando c'è la persecuzione.
Sì, ma la presenza che non aiuta, non lo so. Perché cioè, non lo so, aiuti lei, non ho capito.
Ha ragione. Se l'aiuto la prossima volta, se mi lascia studiare. No, non voglio pretendere di dare. Perché darmi delle risposte, come dire, non approfondite perché non ho studiato l'argomento? Mi lascia studiare.
Va bene, grazie.
Come no? Non saranno mica per quei 100 euro che.
Ma i matrimoni combinati,
sì,
ci sono sempre stati, perché mandavano sempre matrimonio, in giro.
Ma qui non vuol dire matrimonio combinato nella tradizione ebraica, significa, visto che un ragazzo di Yeshiva generalmente il sabato sera non va in discoteca, se ne sta a studiare, qualcuno fa conoscere al ragazzo delle ragazze per matrimonio. Questo è il matrimonio combinato, non esiste nella, cioè se esiste è contro l'alaha. se tu sei costretto, se tu sei costretto a sposarti con quella donna, perché qualcuno per te l'ha deciso, tu stai trasgredendo la...
Comunque dicevano delle bambine di 13 anni, però a 18 anni, quando combina un matrimonio, la bambina è in grado, la ragazza è in grado di fare la sua vita, quindi non è combinato, però
è in grado, sì.
È combinato, ma non è costretto, cioè è una società.
Certo.
A proposito.
È proposto, non è più combinato, va bene.
Ma la nonna poteva proporsi.
Come?
La nonna poteva proporsi.
La nonna può fare tutto.
No, in serio.
Cosa vuol dire proporsi?
Come moglie, non la può proporsi. Sono in serio, la nonna. Io sono una ragazza che penso di avere le caratteristiche che vanno bene per questo ragazzo che mi piace, mando mio babbo, così.
L'abbiamo detto, la ragazza voglio lui.
Bene, sì, però è un macello. Dica.
Invece trovo una certa discrepanza, una certa contraddizione tra l'idea che quando in un matrimonio non c'è un dialogo è una cosa falsa e invece il concetto espresso, poi dal rabbino di cui abbiamo parlato, che purché una donna, purché la propria moglie educhi i figli e preservi suo marito dai rapporti sessuali proibiti, il matrimonio va bene lo stesso. Questo mi sembra una contraddizione. Non so se mi sono spiegata, ma è una contraddizione veramente, perché se un matrimonio dove manca dialogo è da considerarsi praticamente uno che si basa sulla falsità, è da considerarsi, come dire, una disgrazia, una cosa sbagliatissima, allora perché uno può dire va bene così purché mia moglie educhi i figli, perché quello è il suo compito, e mi preservi dai rapporti sessuali proibiti?
Allora, ma io non trovo una contraddizione.
Perché?
Perché no?
Ma lo è, come?
Perché non trovo una contraddizione? Perché se io riesco a stabilire con questa donna il fatto che lei riesca a educare i miei figli, è da provo il suo metodo di educazione, quindi già su questo...
Ma qui non si parla di approvare,
ma
no, la se
lo preserva
dall'altro giorno. Ma io lo vedo come un rapporto di comodo.
Ma non è un rapporto
di comodo. Ma come no? Ma purché è come perché mia moglie mi cucini le lenticchie? Quando io chiedo le lenticchie e non mi cucini le fave, questo mi fa soffrire tremendamente, come dire. Perché qua si parla di una moglie che aveva... Certamente. Ma
i
figli
sono veri. Ma non si può dire
che sia un rapporto di
non è un buon matrimonio, però ha lo scopo di...
Ma che vuol dire?
Non è un matrimonio.
Ma non è un matrimonio in realtà.
Non è un buon matrimonio.
E trovo che sia una contraddizione, anche se una relazione a queste due teorie.
Ma allora...
Cosa dice l'altra? Per me, come non ho visto che non possa esistere, ma
io non è che faccio il consulente, io vi dico, io non voglio adesso offrire quello che sia detto un errore madonnale, quindi dire l'ebraismo vede il matrimonio così. Io non volevo fare una lezione, vi faccio vedere come. Io vi ho fatto, vi ho pensato di portare, come dire, due o tre esempi di maestri che avevano un problema all'interno della casa. Voi sapete che nella tradizione ebraica non c'è nessun tipo di problema, chiaro, trova di tutto per non divorziare, però il divorzio è ammesso dalla tradizione ebraica, quindi perché queste persone hanno divorziato? Non hanno divorziato perché poi, in un modo o in un altro, cioè tutto finiva sul figlio, va bene? Mi permettono di educare i figli, mia moglie mi permette di insegnarti a non raccontare bugie, cioè È un forse molto povero questa forma di matrimonio, non c'è dubbio che sia molto povera. Allora, l'obiezione che mi è stata fatta qualche tempo fa da una signora, ed è una obiezione che io accetto, è che da un lato uno potrebbe dire anche positivo, soprattutto al giorno d'oggi, no? Creare una famiglia sulla base di, a me interessa creare un matrimonio per avere dei figli, per avere una casa, per educare i figli, eccetera. D'altro canto lei mi diceva, se tu parti con questa idea del matrimonio, è un matrimonio che ti ha distrutto in partenza, perché tu non hai un ideale nel rapporto con l'altro, il tuo unico ideale è quello di creare una società per avere dei figli e per avere un rapporto sessuale non con altre donne. Se tu parti con questa idea, il matrimonio ti ha distrutto. Quindi da un lato, è come dire, è sbagliato creare l'idea del matrimonio, wow, adesso è tutto bello, cioè. D'altro lato, se tu parti con un'idea così bassa del matrimonio, poi alla fine si finirà con due persone che non dialogano, perché tanto l'unica cosa che conta è quello di educare i figli e via dicendo. Io credo che questa sia un'obiezione che effettivamente...
Quello che viene fuori però dal suo discorso è che quello dovrebbe essere il matrimonio.
Sì, non ho detto che quello deve essere il matrimonio.
Il matrimonio
dovrebbe essere il matrimonio. No, non è il mio discorso, mi interessava portare alcuni rabbanim del Talmud e dire ma perché questi qua non hanno divorziato? Ma non si parlano neppure. Parlano attraverso i figli.
Ma sono esempi anche di 10.000 anni fa.
Ma che 10.000 anni
fa? Esempio anche di oggi, quando coppia vedeva
c'era un figlio.
Ma non esiste, perché non è una alaka, non è esiste una alaka con l'idea del matrimonio. Non esiste la alaka dell'idea del matrimonio, perché vuol divorziare divorzi che, insomma, io...
Vabbè, comunque ne deduciamo che se non avesse avuto figli avrebbe divorziato.
Come?
Se non avesse avuto figli avrebbe divorziato.
Probabilmente sì. Probabilmente sì.
È un motivo di separazione.
Probabilmente sì. Oggi in Eretz Israel, per esempio, il numero di divorzi anche nel mondo religioso è molto alto. Non è più come un tempo. Come?
Anche i religiosi?
No, io sono stato qualche anno fa, 15 anni fa, ho chiesto di assistere ad un bet din in un posto molto 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 religioso di Israele, non vi dico dove, vicino a Tel Aviv.
Un nome a caso.
Di fronte a Barilano. E io ho assistito ad un tribunale rabbinici di discussione tra marito e moglie. E io dopo il terzo divorzio, dopo la terza discussione, io ho chiesto di uscire perché non ce la facevo più. Perché era un problema, oggi si vive un problema terrificante, proprio terribile, di rapporti matrimoniali, proprio anche nel mondo religioso. Perché? Perché sono saltati i valori, insomma, niente da fare.
Matrimonio è compromesso.
Come?
Qui si deduce che il matrimonio è compromesso. Uno dice vabbè, piuttosto che niente, preferisco che sua moglie faccia, che mia moglie faccia il tutto lei, io faccio un'altra cosa.
Io voglio restare assieme a mia moglie perché con mia moglie voglio educare dei figli, questo è il secondo. È vero. In un mondo moderno dove i figli non sono più la parte fondamentale del matrimonio, mi dispiace, ma credo che sia un valore, con tutto il rispetto, credo che questo sia un valore. Con tutto il cuore, ma...
Quest'uomo sì.
Non sarà il massimo dei mali, io credo che sia un valore importante.
Dipende.
Signori, la prossima settimana mi raccomando se venite a Rav Arbib e Stefano Levi della Torre, c'è una discussione. Come?
Riccardo.
Ah, non è Stefano Levi della Torre, è Riccardo.